Crisi greca. Il comportamento della Troika ha condotto al referendum deciso da Tsipras. Le istituzioni europee, il governo tedesco e i suoi alleati, Italia inclusa, hanno tirato la corda avanzando una proposta ancor più stringente e sbilanciata a favore dei ceti ricchi. Se il 5 luglio i greci respingeranno la bozza, la colpa sarà da imputare soprattutto alla UE. Di Emiliano Brancaccio e Mauro Gallegati. C'è un buco nero nel cuore dell'Europa. Il Lussemburgo è un piccolo stato, un granducato grande come la provincia di Bergamo, che accoglie l'immenso buco nero delle tasse evase dalle grandi multinazionali. Nell'Europa di Juncker succede di tutto. Da una parte si attua una politica economica a maglie sempre più strette verso i deboli, fino al soffocamento dell'economia della Grecia. Dall'altra si attuano trattamenti fiscali di favore per potenti e multinazionali, che vengono accolti a braccia aperte nel paradiso fiscale del Lussemburgo per insediarsi ed evadere il fisco. Unico artefice e dominus di questo paradosso è Juncker, ora presidente della Comunità Europea, che per 18 anni ha governato il paradiso fiscale del Lussemburgo e ora si pone come antagonista nella trattativa con Tsipras. Vedi anche qui sotto l'articolo dall'Espresso dal titolo Un buco nero nel cuore dell'Europa, il Lussemburgo di Juncker, sede della Comunità Europea, è un paradiso fiscale. Il fallimento della trattativa sul debito greco è stato causato soprattutto dal comportamento dei cosiddetti creditori, vale a dire le istituzioni europee, il Fondo Monetario Internazionale, il governo tedesco e i suoi principali alleati. Tra il 2010 e il 2014 i governi greci hanno applicato le ricette della Troika. La pressione fiscale è cresciuta di 5 punti percentuali rispetto al PIL, la spesa pubblica è diminuita di un quarto e i salari monetari sono caduti di 20 punti percentuali. Le conseguenze di questa politica sono state disastrose. La domanda, la produzione, l'occupazione e i redditi dei greci hanno fatto registrare un crollo senza precedenti in tempi di pace. Il miglioramento del saldo estero è dipeso quasi esclusivamente dalla caduta delle importazioni e il rapporto tra debito pubblico e reddito nazionale è aumentato di 30 punti. L'applicazione della dottrina dell'austerity, dunque, ha affossato l'economia greca molto più di quanto le tolemaiche istituzioni europee e il Fondo Monetario Internazionale avessero previsto e non ha affatto contribuito a risanare i conti, come anni di evidenza empirica avevano dimostrato. Tsipras dichiara in un breve discorso televisivo alla nazione: la decisione dell'Eurogruppo ha portato la BCE a trattenere l'aumento delle liquidità per le banche greche, costringendo la Banca Centrale Ellenica a imporre la chiusura degli istituti di credito e limiti ai prelievi presso gli sportelli bancomat. È più che evidente che questa decisione non ha altro scopo se non quello di ricattare la volontà del popolo greco e ostacolare lo svolgimento democratico del referendum. Ma non ci riusciranno, questo causerà anzi l'effetto contrario. Così il premier greco in un breve discorso televisivo alla nazione, dopo la decisione di chiudere le banche e le borse per i prossimi giorni. Ciononostante, Alexis Tsipras si era impegnato pochi giorni fa a restringere ulteriormente il disavanzo di bilancio pubblico e a ridurre la spesa per le pensioni. Svariati economisti avevano sollevato dubbi sulla sua bozza d'intesa, ritenendola in sostanziale continuità con la perniciosa logica dell'austerity e potenzialmente in grado di dar luogo a una nuova recessione. Promuovendola, Tsipras oltretutto era ben consapevole di rischiare una frattura interna al suo partito e una perdita di consenso in Parlamento. Eppure le istituzioni europee, il Fondo Monetario Internazionale e il governo tedesco non hanno esitato a tirare ancora un po' la corda. Hanno respinto la proposta del governo greco e ne hanno avanzata un'altra, ancor più stringente e sbilanciata a favore dei ceti più ricchi del paese. A quel punto Tsipras ha ritenuto necessario dare nuovamente la parola agli elettori rispondendo con l'indizione di un referendum. Alla luce di questa sequenza, se il 5 luglio il popolo greco respingerà la bozza dei creditori, le conseguenze saranno di fatto imputabili soprattutto a questi ultimi. Dal lato dei creditori bisogna purtroppo annoverare anche il governo italiano. Al di là delle dichiarazioni di pragmatica, la sostanza delle cose è che Matteo Renzi ha scelto di sedersi dalla loro parte. Pare che la giustificazione sia stata che l'Italia è creditrice netta verso la Grecia, vero, ma a Palazzo Chigi sembrano dimenticare che il nostro paese è soprattutto debitore netto verso il resto dell'Europa e del mondo. Una visione più lungimirante avrebbe suggerito maggior sostegno alle posizioni dei greci. In coda fino dalle prime luci dell'alba, ad Atene, nonostante la chiusura delle banche decisa dal governo Tsipras, alcuni sportelli rimangono aperti proprio per consentire a chi ne ha diritto di ritirare la pensione. Quali saranno le implicazioni del fallimento della trattativa sul debito greco? Noi non reputiamo plausibile la tesi di Francesco Giavazzi, secondo cui un default della Grecia e un'eventuale uscita del paese dall'euro costituirebbero un caso marginale e isolabile. La ricerca economica sulle crisi dei regimi di cambio mostra che eventi del genere tendono a propagarsi anche ad altri paesi, mettendo in discussione l'impianto generale degli accordi valutari. Certo, si può obiettare che l'Unione Monetaria Europea è dotata di un'architettura molto più robusta di un semplice regime valutario. In effetti, dopo il contestato spostamento del debito greco dalle banche private alle casse pubbliche degli Stati membri e grazie agli interventi della BCE, può anche darsi che a breve termine l'eurozona riesca ad arginare l'effetto contagio di un default e di una eventuale uscita della Grecia dall'euro. Ma in prospettiva una Grexit minerebbe alla base la credibilità dell'Unione. In ambito politico l'opzione di uscita perderebbe il crisma dell'indicibile tabù e sui mercati finanziari comincerebbe a diffondersi l'opinione che la promessa di Draghi, secondo cui l'azione della BCE sarebbe stata sufficiente per salvare l'euro, in realtà costituiva un bluff. La letteratura economica evidenzia che non appena l'abbandono di un accordo valutario entri nel novero delle possibilità concrete dei decisori politici, la pressione degli speculatori può farsi insostenibile, soprattutto se la banca centrale è vincolata nel suo mandato e frenata da crescenti dispute interne, come è il caso della BCE. L'idea che la crisi della Grecia rappresenti un fenomeno circoscritto non trova dunque riscontri adeguati. Piuttosto, gli ultimi sviluppi della contesa tra Atene e Bruxelles sembrano avvalorare le previsioni del monito degli economisti pubblicato il 23 settembre 2013 sul Financial Times. In esso scrivevamo che proseguendo con le politiche di austerità e affidando il riequilibrio alla flessibilità del lavoro e alla connessa deflazione dei salari, il destino dell'euro sarà segnato. La moneta unica europea, almeno per come la conosciamo oggi, risulterà a lungo andare insostenibile e lo stesso mercato unico europeo potrebbe subire ripercussioni. Se così davvero andasse, prendersela con la piccola Grecia sarebbe semplicemente patetico, un maldestro tentativo dei creditori di nascondere le loro responsabilità storiche. Grecia, tutte le differenze tra la proposta dei creditori e quella di Atene. Politica Alfonso Bianchi, 26 giugno 2015. Le proposte di Atene e delle istituzioni a confronto per capire dove è saltato il tavolo delle trattative. Aumento dell'IVA per alberghi e nelle isole, riforma delle pensioni e del mercato del lavoro, privatizzazioni e tassazione sui profitti più alti delle imprese. Articolo aggiornato a lunedì 29 giugno. A guardare le ultime proposte, quella delle istituzioni, Commissione, BCE e Fondo Monetario Internazionale, da una parte, qui il testo di quella del 25 giugno, qui di quella del 26 che era stata preparata per l'Eurogruppo di sabato 27 e resa pubblica dopo la rottura di Tsipras. E quella greca, dall'altra, qui il testo diffuso giovedì mattina da Kat Imerini, si vede che la trattativa verte su pochi, ma decisivi punti. Atene non vuole cedere sullo sconto dell'IVA per le isole e sulla quota al 13% per gli hotel, quest'ultima cosa accettata dai creditori nel testo del 26 giugno. Accetta di alzare l'età pensionabile a 67 anni dal 2022, ma non di escludere del tutto i contributi statali per aumentare le pensioni più basse, e insiste sul ripristino della contrattazione collettiva e sull'introduzione di una tassa una tantum sui profitti aziendali più alti. Ecco punto per punto le principali differenze tra le due posizioni. IVA. La Grecia accetta di portare entro il 1 luglio l'IVA al 23% su tutti i prodotti, ma insiste che oltre ad acqua ed energia elettrica anche cibo e soprattutto gli hotel debbano fermarsi al 13%. I creditori fino al 25 giugno volevano anche gli alberghi al 23% e al 13% solo cibi di base. Nella proposta del 26 giugno il principale cambiamento è che i creditori accettano invece gli alberghi al 13% e aggiungono una clausola che parla di possibile revisione delle quote a fine 2016. Atene insiste anche per mantenere uno sconto del 30% per le isole dove il trasporto delle merci ha evidenti costi che in questo modo si intendono ammortizzare. Altro punto di forte scontro, lo sconto nelle isole fa sì che in Grecia esistano ben 6 quote differenti per l'IVA. La Commissione critica il provvedimento per gli oneri burocratici che comporta nei controlli, ma c'è anche chi punta il dito contro possibili trucchi come quello di far transitare per le isole le merci solo per ottenere tariffe agevolate. C'è accordo tra Bruxelles e Atene sul super sconto al 6% per medicinali, libri e teatro. Tassazione. La Grecia insiste sulla tassa una tantum del 12% sui profitti delle imprese superiori a 500.000 di euro nel 2014, a cui si oppone fortemente il Fondo Monetario Internazionale, ma anche la Commissione che ne critica la retroattività e il fatto che non possa essere conteggiata nelle riforme strutturali e quindi richieste. Vuole eliminare dalla richiesta delle istituzioni l'anticipo del 100% dei pagamenti delle imposte sui profitti dichiarati di aziende e imprese individuali, al momento nel paese l'anticipo è dell'80%. La Grecia accetta di aumentare la tassazione sulle imprese solo dal 26 al 28% invece che al 29% come chiesto fino a lunedì. Tsipras insiste anche nel mantenere i sussidi sulla benzina per gli agricoltori, accordo sulla tassa al 30% sul gioco online, riforma delle pensioni. La Grecia accetta di portare gradualmente entro il 2022 l'età pensionabile a 67 anni e a 62 per chi ha 40 anni di contributi, ma vuole che la riforma valga per chi va in pensione dopo il 31 ottobre 2015. Le istituzioni vorrebbero già dopo il 30 giugno. Per quanto riguarda i contributi statali per l'aumento delle pensioni più basse, il cosiddetto ECAS, la Grecia promette di rimpiazzarlo entro la fine del 2018, le istituzioni chiedono invece di eliminarlo entro la fine del 2019. Gli aumenti dei contributi alla salute per i pensionati verrebbero portati dal 4 al 5%, le istituzioni vogliono il 6%. Mercato del lavoro. Atene non accetta la clausola che chiede di non ripristinare il sistema di contrattazione collettiva, uno dei punti centrali del programma di Syriza. Privatizzazioni. La Grecia conferma di lavorare per portare a termine i bandi per la privatizzazione dei porti di Salonicco e del Pireo e dell'aeroporto di Atene, bandi lanciati dal governo Samaras e che Tsipras si è impegnato a non ritirare, ma non accetta la frase nel testo dei creditori che chiede di non modificare i termini del bando per Salonicco, Pireo e delle compagnie ferroviarie Trainose e Rosco. Atene non accetta neanche il punto che chiede di adottare misure irreversibili per la vendita degli aeroporti regionali. Tsipras ha sempre affermato che le privatizzazioni già lanciate verranno sì portate a termine, ma solo a cifre ragionevoli visto che non è intenzionato a svendere i gioielli nazionali. I creditori chiedono anche di prendere decisioni irreversibili per assicurare la privatizzazione dell'ADMI, la compagnia che gestisce le infrastrutture dell'elettricità. Difesa. Resta il muro contro muro sui tagli alla difesa. Atene li vuole di 200 milioni, le istituzioni di 400. La difesa è un settore delicato per la tenuta del governo di Tsipras in quanto è stata affidata all'alleato Panos Kamenos dei greci indipendenti. Mercato dei prodotti. La Grecia accetta di riformare le regole per le licenze per gli investitori, ma non di farlo sotto la supervisione della Banca Mondiale. Lunedì 29/06/2015. Tsipras dichiara: la Grecia non cederà al ricatto della BCE. Tsipras dichiara in un breve discorso televisivo alla nazione: la decisione dell'Eurogruppo ha portato la BCE a trattenere l'aumento delle liquidità per le banche greche, costringendo la banca centrale ellenica a imporre la chiusura degli istituti di credito e limiti ai prelievi presso gli sportelli bancomat. È più che evidente che questa decisione non ha altro scopo se non quello di ricattare la volontà del popolo greco e ostacolare lo svolgimento democratico del referendum. Ma non ci riusciranno, questo causerà anzi l'effetto contrario. Così il premier greco in un breve discorso televisivo alla nazione dopo la decisione di chiudere le banche e le borse per i prossimi giorni. Questo è un raid contro la democrazia in Grecia. La crisi greca è di fatto una spedizione punitiva contro la democrazia di quel paese. Il messaggio dell'Europa alla Grecia in breve è: inutile votare, comandiamo noi. I vostri referendum sapete dove potete metterli. L'ironia del fatto, una delle tante cose scoperte dai greci. Vuole che i due giustizieri europei più accaniti nella distruzione della Grecia abbiano un profilo piuttosto particolare. Eccolo, Jean-Claude Juncker è il santo patrono dell'evasione continentale. Il suo Lussemburgo non può dare lezioni al resto dell'Europa, il costante afflusso di denaro mal tassato e di provenienza dubbia classifica il Lussemburgo come il paradiso dei paradisi fiscali per le potenti multinazionali. Christine Lagarde, che ha sostituito il ben noto cronache connazionale Dominique Strauss-Kahn alla guida del Fondo Monetario Internazionale, è sotto indagine per abuso d'ufficio in Francia. L'inchiesta su Christine Lagarde riguarda il caso Tapie e le accuse si riferiscono al fatto che il blocco sarkozista e Lagarde in particolare avrebbero avvantaggiato nella loro ricerca di rimborsi statali l'ex Credit Lyonnais. A differenza del suo predecessore Dominique Strauss-Kahn, Lagarde non ha ritenuto di dimettersi dopo le accuse della magistratura. Grazie a questa splendida coppia, Jean-Claude Juncker e Christine Lagarde, la ristrutturazione del debito che una banca concede a qualunque azienda il cui fallimento abbia costi maggiori della ristrutturazione stessa è stata scartata per dare un esempio al resto d'Europa. Punirne uno per educarne 100